Il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. La grande rotonda di Cornaredo non si farà, ritirato definitivamente il progetto che era il cuore dell'accesso nord di Lugano. Ora dovremo trovare soluzioni temporanee per i parcheggi e il trasporto pubblico, spiega ai nostri microfoni il municipale Filippo Lombardi. 30 minuti, questa è la durata media del tragitto casa-lavoro in Svizzera. Per molti pendolari si sta trasformando da tempo perduto in tempo da sfruttare. Gli Stati Uniti mandano i loro principali negoziatori a trattare con l'Iran. Teheran però per il momento non conferma nessun incontro a alto livello. Violento attacco nella notte in Ucraina. La Russia ha lanciato una cinquantina di missili e più di 600 droni. E proprio sui droni militari ci concentreremo perché Taiwan si sta imponendo come nuovo produttore. Per lo sport, calcio, è iniziato il conto alla rovescia. Thun, la squadra bernese, già stasera potrebbe festeggiare uno storico titolo battendo il Lugano. Allora, iniziamo dal Ticino perché il Dipartimento del Territorio ha deciso di ritirare il progetto che prevedeva di realizzare una gigantesca rotonda sopra il fiume Cassarate in zona Cornaredo. È un progetto di cui si parlava da almeno un decennio e che era stato bocciato anche dal Tribunale federale. Il servizio di Gian Robbiani.
Una maxi rotonda, 60 metri di diametro, che fungeva un po' da cuore della viabilità nell'area di Cornaredo. Una rotonda che copriva il fiume e proprio per questo era contraria alle norme federali sull'ambiente. Così del resto aveva già stabilito il Tribunale federale, accogliendo un ricorso dell'ATA, l'Associazione Traffico Ambiente. Ora, come anticipato dal Corriere del Ticino, il Cantone annulla l'intera progettazione. Abbiamo allora chiesto una reazione a Filippo Lombardi, municipale di Lugano, presidente della Commissione regionale dei trasporti e membro dell'agenzia Nuovo Quartiere di Cornaredo, che raggruppa i tre comuni che stanno progettando in quell'area, Lugano, Porza e Canobbio.
Vuol dire ritirare l'intero progetto della viabilità del nuovo quartiere di Cornaredo, che è stato la base per oltre un decennio di tutti i lavori che abbiamo fatto, che hanno fatto i comuni, che ha fatto il cantone. Bisogna guardare avanti e soprattutto bisogna considerare che il resto della viabilità in sé non è stata messa in discussione e quindi bisogna rapidamente programmare, ma bisogna rifare tutta una procedura, quindi passeranno sicuramente alcuni anni, però noi a Cornaredo abbiamo bisogno che le cose vadano avanti.
Appunto, che impatto avrà anche sui privati che vogliono costruire il nuovo quartiere di Cornaredo questa decisione, se appunto non ci sarà una viabilità definitiva?
Crediamo che il quartiere possa andare avanti e svilupparsi. Certo che il meglio sarebbe avere le strade e poi fare tutto il resto. Qui bisognerà fare un po' il contrario, accontentarsi.
Tra pochi mesi verrà inaugurato il polo sportivo, il nuovo stadio. La città intende creare a questo punto dei parcheggi provvisori?
Sì, evidentemente noi abbiamo una soluzione provvisoria possibile. Non appena si sposta il DSU, evidentemente c'è questo terreno che diventerebbe disponibile, in modo che appunto le partite, voi di hockey, voi di calcio, possano svolgersi con delle soluzioni soddisfacenti da un punto di vista provvisorio.
E a proposito di mobilità, ci occupiamo ora del tragitto casa-lavoro. In media in Svizzera una persona impiega 30 minuti sia in auto sia con i mezzi pubblici. Il pendolarismo, stando ai dati dell'Ufficio federale di statistica, è in crescita, così come la durata del viaggio. Il 9% dei pendolari, tanto per dare una cifra, impiega oramai più di un'ora per direzione. Ma questi spostamenti, complice la digitalizzazione, non sono più percepiti unicamente come un peso. Ce ne parla Manuele Ferrari.
Faticoso e impegnativo partire presto al mattino da casa e rientrare la sera tardi, ma il tempo passato ad esempio in treno viene oggi sfruttato. C'è chi lavora, chi ne approfitta per studiare, leggere o ancora semplicemente rilassarsi dopo una giornata intensa. Si sbiadisce così l'immagine che vedeva i tempi di spostamento come fonte di stress e diminuzione della qualità di vita. Thomas Sauter Servas, esperto di mobilità della ZHAW, l'alta scuola di scienze applicate di Zurigo.
Wir haben immer mehr Möglichkeiten, uns während der Reisezeit zu beschäftigen, dies vor allen Dingen aufgrund dessen, weil die
Oggi, grazie alla digitalizzazione, è più facile intrattenersi durante questi tempi morti. È possibile ascoltare podcast o guardare serie su piattaforme di streaming, solo per fare qualche esempio. L'accezione negativa del viaggio viene così a cadere e di conseguenza, aggiunge l'esperto ai microfoni di SRF,
das hat zur Folge, dass ich gegebenenfalls meinen Wohnstandort in Zukunft ganz anders wähle.
La gente in ottica futura valuterà in modo completamente diverso il dove risiedere. Sarà più disposta a vivere anche più lontano dal posto di lavoro, poiché sa di poter sfruttare il tempo del tragitto. Previsione condivisa anche da Robert Weiner, responsabile ricerca settore immobili di Wüstpartner, che vede però anche altri motivi in questa tendenza.
Das hängt einerseits damit zusammen, dass die Preisunterschiede zwischen Land und Stadt immer noch groß sind.
Le differenze di prezzo tra campagna e città, ad esempio degli affitti, sono alte e non riteniamo che a breve questo divario scompaia. E altro elemento di cui tener conto è il telelavoro. Non ci si deve più recare da lunedì a venerdì in ufficio, ma magari solo 2-3 volte a settimana. Ciò rende viaggi anche lunghi più sopportabili, poiché meno frequenti. Meno stress, dunque, grazie alla digitalizzazione e meno spese da sostenere. Per i pendolari, una soluzione vincente.
Passiamo all'attualità estera. Dovrebbero partire da Washington nel corso della giornata l'inviato speciale statunitense Steve Witkoff e il genero di Donald Trump, Jared Kushner, per colloqui sull'Iran che si terranno a Islamabad, che dovrebbero tenersi a Islamabad in Pakistan. Camilla Camponovo, stando a Teheran, non sono però previsti questi colloqui diretti tra le parti.
Esatto, l'Iran dice di non avere alcuna intenzione di incontrare gli Stati Uniti e questo nonostante l'annuncio dell'arrivo degli inviati di Donald Trump, Kushner e Witkoff. Il vicepresidente J.D. Vance, che aveva portato avanti i colloqui nei precedenti round negoziali, non sarà invece presente. La Casa Bianca ha annunciato che Vance potrebbe partire solo se necessario e in caso di progressi concreti, quindi a seconda dell'andamento dei negoziati. Ma con la controparte iraniana non disposta ad incontrare gli Stati Uniti, è difficile pensare al momento in una svolta di questi negoziati. A Islamabad è arrivato ieri sera il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, che, come detto, ha già chiarito di non voler incontrare direttamente gli inviati statunitensi e che la sua presenza è finalizzata a coordinarsi con il Pakistan sulla posizione iraniana e a discutere delle relazioni bilaterali tra Iran e Pakistan. Ricordo che il cessate il fuoco tra gli Stati Uniti e l'Iran è stato prolungato martedì di 3 settimane.
Ma torniamo, Camilla, sulla posizione americana, perché il presidente Trump e il segretario alla difesa Exet ribadiscono che gli Stati Uniti non hanno fretta di porre fine alla guerra con l'Iran. Però bisogna dire che l'invio di due pezzi grossi come Witkoff e Kushner, appunto, lascia un po' intendere il contrario.
Sì, un'evidente discrepanza tra gli annunci ufficiali e poi le azioni prese dietro le quinte. L'invio dei negoziatori dimostra che gli Stati Uniti stanno cercando una via d'uscita dalla guerra, o almeno dimostra l'interesse di portare avanti questi colloqui. Ieri Trump, rispondendo ai giornalisti sullo stato dei negoziati con l'Iran, ha detto che l'Iran sta preparando un'offerta senza specificare i dettagli e che gli Stati Uniti stanno negoziando con chi comanda a Teheran. Anche l'arrivo di Araghchi a Islamabad dimostra l'interesse iraniano di portare avanti queste discussioni. E per quanto riguarda invece il dietro le quinte iraniano, se così lo possiamo chiamare, l'indiscrezione di ieri sul ritiro dai negoziati del capo del Parlamento iraniano Khalibaf per presunti disaccordi sul nucleare e poi la rapida smentita mostra le lotte interne tra le diverse fazioni.
Camilla Camponovo, e la situazione per le prospettive dei negoziati tra Stati Uniti e Iran, ma sull'altro fronte di guerra, quello tra Israele e Hezbollah, continuano gli attacchi incrociati, con le parti che si accusano reciprocamente di violazioni del cessate il fuoco, che, lo ricordo, è stato prolungato di 3 settimane. Intanto ieri da Nicosia in Grecia il presidente francese Emmanuel Macron ha rilanciato la proposta di una conferenza dei donatori per Beirut, città, lo sappiamo, colpita duramente in queste settimane. Ma sentiamo il nostro collaboratore per la regione, Lorenzo Trombetta.
È una tregua di carta che si consuma tra raid aerei e scontri sul terreno, quella estesa per 3 settimane dal presidente americano Donald Trump dopo il secondo round di colloqui diretti tra Libano e Israele avvenuti a Washington 2 giorni fa. Anche stamane nuovi bombardamenti israeliani hanno colpito il sud del paese e l'esercito ha diramato nuovi ordini di sfollamento forzato agli abitanti della regione. Per il governo di Beirut almeno 6 persone sono state uccise nelle ultime 24 ore nel sud del Libano e sale così a quasi 2.500 uccisi il bilancio in Libano degli attacchi israeliani dal 2 marzo scorso. A Beit Jebel Khiam, ex roccaforte di Hezbollah, Israele prosegue operazioni di demolizione su larga scala delle infrastrutture civili. Proprio a Bentesbel si erano ieri registrati pesanti scontri con i combattenti locali, 6 dei quali, secondo Israele, sono stati uccisi. Hezbollah, dal canto suo, aveva ieri rivendicato attacchi contro soldati israeliani in Libano, oltre all'abbattimento di un drone israeliano, un episodio confermato dallo Stato ebraico. Così il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha accusato Hezbollah di voler sabotare gli sforzi per una pace col Libano. Gli ha risposto il deputato di Hezbollah Mohammad Raad, che ha definito la tregua una perfida messa in scena, sostenendo che per Israele il cessate il fuoco è in realtà una copertura per continuare bombardamenti e demolizioni. Intanto a Cipro, a margine del vertice tra Unione Europea e paesi del Mediterraneo orientale alleati degli Stati Uniti, a cui hanno partecipato anche il presidente del Libano e il leader siriano, il presidente francese Emmanuel Macron ha ribadito l'intenzione di organizzare una conferenza dei donatori a sostegno del Libano.
Oggi in Cisgiordania e nella città di Deir al-Balah, a Gaza, si tengono elezioni amministrative. Circa 1,5 milioni di palestinesi votano per rinnovare i loro comuni tra l'occupazione israeliana e la forte stanchezza dopo anni di conflitto. A Gaza queste elezioni si tengono per la prima volta dopo 20 anni, hanno un forte valore simbolico per riaffermare Gaza come parte integrante di uno Stato palestinese dopo gli ultimi anni di guerra tra Israele e Hamas. Pesantissimo attacco aereo russo sull'Ucraina questa notte, uno dei più intensi dall'inizio dell'invasione. Il bilancio per il momento è di 6 morti e 38 feriti. I dettagli dal nostro collaboratore a Kiev, Davide Maria De Luca.
10 ore di bombardamento, oltre 666 proiettili lanciati su tutto il paese tra droni e missili. Quello di questa notte è probabilmente uno dei più grandi attacchi aerei subiti dall'Ucraina dall'inizio dell'invasione russa, oltre 4 anni fa. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato di attacchi a edifici residenziali, infrastrutture energetiche e ha chiesto ancora una volta agli alleati di rafforzare le difese antiaeree del paese. Bersaglio principale ieri notte è stata la città di Dnipro, martellata per ore dai droni russi, ed è qui che si concentrano la maggior parte delle vittime, di un bilancio che potrebbe ancora salire. I soccorritori infatti sono tuttora al lavoro per cercare superstiti sotto le macerie. Colpita anche Odessa e i porti sul fiume Danubio, insieme alla città di Kharkiv, dove sono stati centrati alcuni edifici residenziali. La capitale Kiev, invece, la città più difesa in tutto il paese, è stata risparmiata ieri notte con soltanto alcuni attacchi nella regione circostante. L'ultimo attacco russo di queste proporzioni aveva colpito l'Ucraina il 16 aprile scorso, uccidendo almeno 17 persone e ferendone altre 100.
I droni, non lo scopriamo oggi, stanno diventando un'arma centrale nei conflitti, ce lo dice la situazione in Ucraina e in Medio Oriente. E Taiwan sta silenziosamente diventando uno snodo cruciale proprio per i droni militari. Continuano ad aumentare la produzione interna e le esportazioni all'estero, anche verso l'Europa. L'isola punta quindi a rafforzarsi di fronte alle minacce cinesi, ma anche a diventare un partner essenziale in un settore, lo abbiamo detto, sempre più strategico. Da Taipei, Lorenzo Lamperti.
Chinese, they have 7,000 missiles. What we do? We build 1,000 drones per month.
I cinesi hanno 7,000 missili. Quello che facciamo noi è costruire 1,000 droni al mese e poi possiamo spedirli in Ucraina, ai nostri vicini e anche negli Stati Uniti. Jin Su è il capo di Thunder Tiger, azienda leader nella produzione di droni militari a Taiwan, settore in crescita esponenziale. Nel 2024 Taipei ha esportato 3,000 droni in tutto il mondo, nel 2025 107,000 solo in Europa, una cifra ampiamente superata già dopo il primo trimestre del 2026. Dopo averlo già fatto sui microchip, Taiwan punta a diventare un hub globale anche per l'export di droni, lanciando modelli alternativi a quelli prodotti in Cina. L'obiettivo è rendersi indispensabile su una catena di approvvigionamento sempre più strategica, come insegnano le guerre in Ucraina e in Medio Oriente. I droni sono economici ma efficaci perché intimoriscono i vicini. Un missile Patriot vale 4 milioni di dollari statunitensi e ora si stanno già esaurendo. Non abbiamo bisogno di missili di fascia alta, ma di missili a basso costo, di droni marini a basso costo. Questo è ciò che stiamo imparando dall'Iran, dice Su, mostrando i modelli di Thunder Tiger nello stabilimento di Taichung. L'azienda sta producendo in larga scala gli overkill, droni kamikaze dotati di intelligenza artificiale in grado di muoversi in sciami. Tra i maggiori acquirenti di droni taiwanesi ci sono anche Polonia e Repubblica Ceca, da dove forse i dispositivi vengono triangolati anche in Ucraina. Eppure, secondo il capo di Thunder Tiger, solo gli Stati Uniti sono rigorosi nella costruzione di una catena di approvvigionamento al di fuori della Cina. I paesi europei non sono molto sensibili riguardo alle componenti non cinesi, comprano il 95% dei motori per droni dalla Cina. Alcuni paesi vogliono componenti economici ma anche non cinesi. Quello che succede è che viene usata una società taiwanese come intermediario per importare dalla Cina e rivendere poi in Europa, dice Su. Il governo di Taiwan presenta i droni prodotti sull'isola come al 100% non rossi, cioè non cinesi, eppure restano delle criticità a partire dalla dipendenza nei confronti delle terre rare di Pechino, utilizzate nel produrre i droni. Un problema, ammette lo stesso Su, difficilmente risolvibile. Chiediamo rigorosamente ai nostri fornitori di darci magneti non provenienti dalla Cina, ma essenzialmente che arrivino davvero dalla Cina o no, non lo sappiamo.
Le armi, guerra, pace, uno dei grandi temi su cui si è espresso nelle ultime settimane Leone XIV. Lo ha fatto con parole decise e scontrandosi anche con il presidente americano Donald Trump. A questo tema noi abbiamo dedicato il nostro podcast, Il Mondo Là Fuori, per Papa Prevost. È arrivata infatti una popolarità improvvisa e anche un po' in attesa, che coincide in pratica con il suo primo anno di pontificato. E sullo sfondo c'è anche la figura del suo ingombrante predecessore Francesco. Sentiamo un estratto del podcast.
Secondo me Leone è stato molto ritirato, diceva le cose, non è che non le diceva, però mediaticamente non arrivava, ma più che non bucava mediaticamente, secondo me non bucava tra la gente. Io tantissime persone mi dicevano ma non si sente, mentre Francesco fin dall'inizio, dal primo buonasera pronunciato la sera del 13 marzo del 2013 dalla loggia centrale della Basilica Vaticana, in qualche modo riusciva ad arrivare a tutti, anche ai non credenti. Leone no. Queste settimane un po' smentiscono questa cosa. Comunque diciamo che la differenza grande tra i due, secondo me, è che ovviamente lo stile è completamente diverso. Leone è un papa rassicurante, probabilmente è stato eletto anche dai cardinali perché volevano un uomo che tornasse a rassicurare loro e i credenti, che erano un po', diciamo, a volte in confusione con le grandi aperture di Francesco, no? Francesco apriva e anche sparigliava le carte, no? Riceveva chiunque, anche persone che non erano mai state ricevute in Vaticano, aveva aperture significative per pezzi di mondo che in qualche modo la Chiesa aveva tenuto in disparte. Leone da questo punto di vista è più rassicurante, però questi ultimi giorni dicono che è rassicurante ma non di compromesso, secondo me.
La voce di Papa Leone XIV è il titolo del nuovo episodio del Mondo Là Fuori, il podcast. Lo avete sentito con ospite Paolo Rodari. Lo trovate su sito e player RSI, sulle principali piattaforme audio, e vi segnalo anche che andrà in onda tra poco alle 13.30 su Rete 1. Per chiudere ci occupiamo di un tema di stagione. In molti, anche chi pensa di non soffrire di allergie, se ne sono accorti, i pollini quest'anno sono particolarmente fastidiosi. Ed infatti anche gli esperti confermano, la loro concentrazione è molto alta e, per così dire, piuttosto aggressiva. È un assaggio di quello che ci aspetta anche per il futuro, come ci spiega Laura Dick.
Sono arrivati prima e si sono intensificati subito. I pollini, in particolare quelli di frassino, faggio e platano, stanno affaticando uno svizzero su cinque già da alcuni mesi. Sonia Hartmann del Centro Allergie Svizzera. La stagione sta avendo concentrazioni molto importanti, dice ai colleghi di SRF. Lo scorso fine settimana, con il ritorno del bel tempo, sono aumentate di nuovo notevolmente. L'elevata concentrazione di polline nell'aria è legata alle condizioni meteorologiche attuali e ai cambiamenti climatici. Le piante infatti fioriscono più precocemente e quest'anno lo hanno fatto anche le graminacee, problematiche per almeno il 70% degli allergici. Ma c'è anche un altro aspetto legato al clima.
Se i valori di CO2 sono molto elevati, come succede negli inverni più miti, aggiunge l'esperta del Centro Allergie Svizzera, le piante producono più polline, ma c'è anche un rafforzamento dell'effetto allergenico. Sempre più persone soffrono di allergie, conclude Sonia Hartmann. Questo aumento è attribuito ai cambiamenti negli stili di vita, come la sedentarietà, ma anche a fattori ambientali, come l'inquinamento, oppure a fattori genetici. Oggi circa un terzo della popolazione nei paesi industrializzati soffre di almeno un'allergia, oltre a quella al polline, ad esempio a determinati alimenti.
E noi chiudiamo qui il Radiogiornale. Buon pomeriggio.